E allora, siccome a Raga, come ben sapete, è una puntata, è una trasmissione di critica radicale alle frontiere e ai mille volti del razzismo di Stato, oggi vi parliamo di nuovo di detenzione amministrativa, ma in modo un po' più approfondito cercheremo di parlare di detenzione amministrativa in Italia e in Israele. Questo perché non tanto, diciamo, per comparare e paragonare i due sistemi, cosa che è già stata fatta molte volte, giustamente, perché appunto ci sono moltissime similitudini, quanto piuttosto per mettere, diciamo, in connessione queste due geografie attraverso il prisma della detenzione amministrativa, che è un po' una delle concretizzazioni più palesi del razzismo colonialista. Speriamo che questa sia la puntata zero di una serie di puntate che ci piacerebbe costruire anche insieme ad altri compagni e compagne, per cercare di approfondire un po' quali sono i legami non soltanto del sistema colonia e del razzismo e, diciamo, dei punti, delle congiunture tra Israele e l'Europa, tra Israele e l'Italia, cosa che tra l'altro appunto in quest'ultimo periodo di mobilitazioni viene sempre più fatta, giustamente, e su cui bisogna insistere, ma anche per trovare le connessioni possibili e percorribili tra le lotte. E proprio perché pensiamo che appunto l'imprigionamento, la detenzione amministrativa delle persone immigrate razzializzate in Italia, così come dei e delle palestinesi in Israele, abbia un ruolo, diciamo, particolare nelle democrazie liberali, che vada sempre di più approfondito nell'ottica di poi lottare con le persone che dentro questi luoghi lottano per la propria liberazione.
E ci sembrava importante, anche appunto partendo dalla questione della detenzione amministrativa, che sicuramente, come veniva detto, una delle cose forse anche più evidenti, più facili da tracciare, ci sembrava importante iniziare a mettere in correlazione le lotte che si sviluppano al di là del Mediterraneo, in Palestina, in Medio Oriente, ma anche qua in Italia, qua a Torino e alle nostre latitudini, e quindi partendo un po' da provare a ricostruire anche una connessione fra le lotte, partendo proprio dalle mobilitazioni oceaniche che ci sono state in solidarietà del popolo palestinese in questi ultimi due anni, in realtà in questi ultimi mesi. E quindi provare a tracciare un po' anche in che contesto ci troviamo quando parliamo appunto di mobilitazioni per la Palestina. E per questo è importante dare anche uno spaccato di quello che è stata la lotta al fianco in solidarietà del popolo palestinese negli ultimi decenni, per cui si è effettivamente partiti da un tipo di lotta, o meglio da un tipo di solidarietà che era esclusivamente su un piano umanitario, che vedeva la questione palestinese esclusivamente come un piano umanitario, depoliticizzando completamente le istanze in un certo senso rivoluzionarie o comunque di autodeterminazione del popolo palestinese, di autodeterminazione soprattutto di liberazione. E questo, diciamo, da un lato, partendo da quello che ne pensavano almeno la maggior parte delle persone della società civile, e se non appunto per alcuni un po' idealizzando e volendo anche un po' esoticizzando quelle che sono le pratiche di lotta del popolo palestinese, senza in realtà provare a tracciare delle vere connessioni con quello che si potrebbe e si dovrebbe fare anche qua. Sicuramente su questo il 7 ottobre ha dato una chiave di volta, in cui a un certo punto chi aveva deciso come il popolo palestinese si sarebbe dovuto liberare, avrebbe dovuto lottare per la propria liberazione, si è sentito in un certo senso tradito dalle pratiche che invece il Gazawi, che ha deciso di rompere i muri che lo tenevano rinchiuso da oltre due anni, ha deciso di mettere in campo. E questo ha portato ad un silenzio devastante al fronte della violenza che Israele invece perpetrava sul popolo di Gaza. Sicuramente nell'ultimo periodo c'è stato invece uno slancio un po' una crescita di queste mobilitazioni verso almeno quantomeno un'assunzione di responsabilità del fatto che quello che stava avvenendo in Palestina aveva delle responsabilità e delle complicità materiali anche alle nostre latitudini. Questo secondo me negli ultimi mesi l'abbiamo visto, lo dobbiamo riconoscere, delle mobilitazioni che ci hanno che abbiamo visto tutte e tutti nelle nostre città, partendo da singole magari azioni di sanzionamento ad aziende belliche come abbiamo visto Leonardo, Collins e molte altre, per poi arrivare alle mobilitazioni di settembre-ottobre che al grido di blocchiamo tutto in un certo senso sono effettivamente riuscite quantomeno a questionare il fatto che alle nostre latitudini esistono delle complicità che vanno dagli snodi logistici di trasporto delle armi, ma anche proprio che tutto quello che viene prodotto nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nell'università può essere usato contro il popolo palestinese in questo caso. Ma lo slancio un po' di qualità è stato, e quello che noi auspichiamo che poi potrà essere, non solo contro il popolo palestinese ma contro tutti i popoli colonizzati, che siano essi dall'altra parte del Mediterraneo o che siano le persone razzializzate qui da noi. E quindi riuscire ad avere una visione di come sostenere la Palestina significa avere una certa visione del mondo e quindi la consapevolezza che quello che meglio e più si può fare per lottare al fianco del popolo palestinese è lottare contro tutti quei tasselli di complicità che consentono di fatto all'Occidente di fare imperialismo e capitalismo, e quindi di costruire e mantenere una società che vedrà sempre una Palestina colonizzata, perché ha bisogno di avere una Palestina colonizzata, che sia essa appunto la Palestina o che sia una parte delle persone che effettivamente vivono sul nostro territorio. Quindi speriamo appunto che con questa puntata zero, che auspichiamo sia appunto la prima di provare proprio a tracciare un profilo per riuscire a capire in quali modi le lotte possano effettivamente unirsi, non solo nella teoria ma anche nella materialità di come poi si manifestano.
E allora, prima di entrare nel vivo della puntata, vi lasciamo con un pochino di musica.
كلش من امبارح وقفت الوح بالشارع سربيس نصيعة أشير له صف لا من جنبي ضل ميرك هي وخيل هيني قدامك عالكربة واقف قبالك في شرطي لابد عالطلعة بستني خلفك أحزامك وصلنا البلد بعدك العادة اليوم بمشيش بدون فنجان سادة أصلي صحيت متايق مش رايق كم من نقاش اليوم بدي أتفادى ركبت الأول هسا عالثاني ضايل شوي وبوصل بثواني بكل الحشد خلف الشيش فاتح قال لي اليوم اضرب يا الغالي أنا لست شاعر أنا لست أديب وظيفتي أبرم وأظلني عيد مسيرة فيها 13 واحد 12 منهم أصلا مناديب تفرغ عنده تيفرغ فيك مش انت الأول لا فيك قبليك ولا كسمك صاير زنر على العلم انت كلي وينك وانا هسا بجيك
والترويحة
أرض دموع مش
سرفيس
لا باخد فور راديو بشغل
حاطط أورن
لا 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 لا
كم من راكب
بس الدام
امتى الراتب
فيش دفعي
فورد نزلنا
جبنا مسافة
لا 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 لا
الشاش مغلق وبوابة إذن مغلقة أما محافظات الشمال متغسل في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمع تواجد المستوطنين مغلق 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 مغلق
اللي في البلاد عربية ست اللي ترى منين نمرة صفر تعرف منها اني انا مقدسي لا جديد هذا حيل انت كل حالك كيف لا تريد حرب زادك حر الاخر حر كتير في بلاد فيها العيب من الحكي لا يفيد لا يقول لا يعاد لا يراد لا نبيل لا نهض هو البيع تعرف كيف نعرف كيف نص نمشة طيب على البركة شايفين منظرك زفت من مصغرك في الشايبة وكل حد يكرهك لا احد يمثلني في المحافل الدولية جماهيري قاعدة بتنطر تقبرك تطلب ينصرك شيعي سني مسيحي او علوي بس ينصرك اكتر كوم دون على ارضي تجبر فتح باب رزق مات فقر سكر زيت كتب الكتب بدي اتفكر تحتاج للعون بالفطرة بس نحن نحتاج لها اكتر هيد سياد ورد ارض الحفاد هيد عندك احنا وردنا في ارغم وموتن يتصبر امراض وراثية تخليك ضلك تفكر تسأل نفسك هل
والترويحة برضو دمو مش سرفيس لا باخد فور راديو بشغل حاطط هورن لا 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 كم من ريكي بس انتين امتى الريتي فيش دفعي فور نسلنا جبنا بسيط لا 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 لا
E in quanto puntata zero partiamo dando delle informazioni che sicuramente tutte e tutti conoscete, ma fa sempre bene ripeterlo per partire un po' da zero. Partiamo da una descrizione, diciamo, di che cos'è la detenzione amministrativa in Palestina. Come tutte e tutti sapete, è una procedura appunto che consente alle forze di occupazione israeliane di trattenere i prigionieri palestinesi a tempo indeterminato sulla base di informazioni che però sono segrete e secretate. Questo significa che né loro né i loro avvocati possono accedervi e quindi chiaramente non c'è un capo di accusa né tantomeno un processo in cui si ha un qualche tipo di diritto alla difesa. Dico a tempo indeterminato perché va di 6 mesi in 6 mesi, ma può essere prorogata in maniera assolutamente arbitraria e all'infinito. E di nuovo, per rimarcare il concetto di arbitrarietà con la quale viene utilizzata, proprio per la legislazione israeliana, di fatto è sufficiente che un qualunque comandante militare sospetti che una persona costituisca una minaccia per la sicurezza dello Stato di Israele per poter essere detenuto in detenzione amministrativa. Qua si potrebbe aprire una parentesi infinita su che cosa significa essere una minaccia per la sicurezza dello Stato di Israele, ma non lo faremo, sennò ruberemo davvero troppo tempo. Per quanto riguarda il suo utilizzo, è abbastanza interessante provare a tracciarne anche un po' una genealogia, anche perché dà uno spaccato di quali sono state un po' le fasi del colonialismo, l'insediamento in Palestina, e dall'altra parte anche uno spaccato di quali sono state le diverse fasi di lotta proprio del popolo palestinese. Di fatto la detenzione amministrativa nasce con una legge di emergenza emanata dal mandato britannico attorno al 45, per poi essere, dopo la nascita dello Stato di Israele nel 48, essere traslata e inserita proprio nel contesto legislativo coloniale. La frequenza con la quale è stata utilizzata è andata, appunto, come dicevo, abbastanza ondate. Basti pensare che prima del 2000, quindi prima della seconda intifada, il numero di persone sotto detenzione amministrativa era 12 prigionieri e prigioniere. Mentre pochi anni, giusto 2 anni dopo, quindi dopo la fase, diciamo, più acuta della resistenza durante la seconda intifada, il numero è cresciuto a circa 1000, per poi mantenersi, diciamo, stabile per diversi anni attorno alle variabili tra le 600 e le 800 persone circa, e avere poi un utilizzo sempre più frequente negli ultimi anni per arrivare a post 7 ottobre, in cui in Cisgiordania si è avuto il numero più alto di persone detenute appunto in detenzione amministrativa, che ad oggi, leggendo dal sito, che peraltro vi consiglio, di Adamir, Prison Support and Human Rights Association, che è un ONG palestinese che si occupa proprio di portare solidarietà e dare una mano per quanto possibile alle persone detenute sia in detenzione amministrativa che che in detenzione penale in Palestina, il numero di 3.368 persone detenute. Questo appunto dà uno spaccato anche un po' sia dell'arbitrarietà del suo utilizzo, ma anche di una serie di spunti, di obiettivi che la controparte di cui diciamo la controparte ha bisogno e per cui si giustifica in un certo senso a livello sistemico l'utilizzo della detenzione amministrativa, dalla quale possiamo poi proprio partire tracciando delle affinità o divergenze rispetto al suo utilizzo qui da noi. Ed è appunto sia il concetto di arbitrarietà che il concetto di monito, quindi il motivo per cui di fatto viene utilizzato è quello di prevenire il fatto che le persone possano entrare a far parte dell'esistenza, possano in qualsiasi modo loro vogliano lottare per la propria liberazione. Questo è molto evidente in Palestina, sia per il fatto che spesso le persone in detenzione amministrativa sono i familiari di persone che partecipano attivamente all'esistenza, questo appunto per provare a costringere in qualche modo le persone che resistono a desistere dalle loro azioni per evitare che appunto venga arrestata la propria famiglia, ma anche l'utilizzo della detenzione amministrativa sui bambini. E questo non tanto perché ci interessi fare una narrazione vittimistica del fatto che se la prendono o non se la prendono sui bambini, ma perché un po' per il lato politico che questo nasconde e quindi il fatto che il modo migliore per prevenire nuove persone, secondo Israele chiaramente, per prevenire che nuove persone partecipino alla resistenza è quella di fatto di iniziare a detenerle dall'età più giovane, senza contare che poi chiaramente questo non ha mai funzionato perché le prigioni, ne parleremo poi verso il finale, sono da sempre scuola di resistenza e scuola di formazione politica.
من اللي طبع بينهم طبعا والمدام في شهداء والاطفال في اشلاء مفيش دم.
E appunto in questa puntata proviamo un minimo a fare delle connessioni tra lo strumento di questo tipo di detenzione, giusto appunto per non saltare di palo in frasca, ma semplicemente per come dire, mettere sul tavolo le connessioni in modo che poi queste siano anche connessioni di lotta e non semplicemente connessioni di analisi, come è già stato fatto rimarcato nella parte introduttiva di questa puntata. Ci teniamo a ribadire ciò che effettivamente nelle puntate di Arraga tendiamo un po' a ribadire sempre, ma che in questo momento ci serve ribadirlo proprio per dare dei fili conduttori che ci aiutano a districarci in questa tematica e a unire i puntini di quali sono le connessioni da un lato delle lotte, ma dall'altro lato ovviamente anche le connessioni che si dà il potere con il fine di soggiogare intere masse di popolazioni. Per quanto riguarda la detenzione amministrativa in Italia, così che in questo pezzo di Europa occidentale, ovviamente tante volte si dice che la detenzione amministrativa arriva da Israele, ma è il caso appunto di far notare le somiglianze con il fine che questa cosa poi abbia una materialità del discorso. Sicuramente quello che si diceva proprio in questi esatti secondi prima, cioè che la detenzione amministrativa funge da monito, è uno dei discorsi più sdoganati sicuramente all'interno di lotte antidetentive contro la detenzione amministrativa, proprio perché fronte a l'enorme criminalizzazione delle persone in viaggio, delle persone migranti, che fa da base per cercare di legittimare davanti alla stragrande maggioranza della popolazione italiana l'utilizzo della detenzione amministrativa, in realtà qui la detenzione amministrativa rinchiude all'interno dei suoi lager un numero quantitativamente piccolo di persone che però sono funzionali a terrorizzare la maggior parte di persone senza documenti europei o con permessi di soggiorno fragili all'interno del territorio italiano. Infatti, come più volte è stato raccontato, la detenzione amministrativa, le torture all'interno dei CPR, così come la deportazione, non fungono tanto e solamente a torturare, a distruggere la vita di quelle singole persone, ma servono a diffondere un'area di paura e di terrore al di fuori delle mura dei lager, al di fuori degli aeroporti da cui le persone partono. E sicuramente all'interno di questo quadro è importante sottolineare come in particolare molto spesso le persone appunto che arrivano attraverso le rotte migratorie o le persone in genere razzializzate più facilmente se lottano, se sono persone coinvolte all'interno di contesti di lotta auto-organizzata, finiscono all'interno diciamo delle strutture di detenzione amministrative, a dei CPR, e molto più facilmente vengono deportate. Questo in realtà si potrebbe dire in qualche modo anche del carcere, e ne abbiamo degli esempi in questo periodo. Si faccia un esempio tra tutti, quello di Tarek, che sta affrontando un procedimento penale indirettissima proprio per essere stato in una piazza in sostegno della Palestina, e sicuramente sconta di più per il fatto di essere una persona di origine del Maghreb. Ma in realtà dal punto di vista penale è molto più complicato, da un punto di vista procedurale, rinchiudere le persone e detenerle, mentre le procedure amministrative sono estremamente semplici per conto della controparte, cioè per conto dello Stato, e quindi è molto semplice detenere le persone all'interno del CPR ed eventualmente deportarle. E quindi in questo senso si potrebbe dire che è uno strumento in mano dello Stato molto utile, molto funzionale, con i fini di perseguire in particolare i migranti e terrorizzare una massa intera di popolazione migrante al di fuori delle mura del CPR, e allo stesso tempo ben specificatamente perseguire coloro che decidono di lottare contro le ingiustizie che loro stessi vivono e anche che vedono svilupparsi all'esterno. Se una persona razzializzata lotta in Italia al fianco del popolo palestinese, molto probabilmente sarà colpita molto più facilmente dalla detenzione amministrativa, proprio con l'efficacia del monito. Giusto per precisare, il monito ai liberi di fatto serve a soggiogare un'intera quantità, una grossa quantità di persone al lavoro in pessime condizioni di salario, a vite completamente al di là diciamo della sopravvivenza degna, quindi in contesti abitativi molto diciamo difficili in cui vivere, appunto a condizioni di vita, salute e via dicendo, molto poco affrontabili. E queste condizioni di vita sono necessarie per il funzionamento del capitalismo, proprio perché fanno sì che le persone migranti possano essere appunto sfruttate all'interno dei contesti lavorativi. Quindi è un po' all'interno di questo tipo di discorso proprio di profitto capitalistico che si inscrive quello che abbiamo varie volte definito come il monito a liberi del CPR e della deportazione. Questo non esclude il monito a liberi della galera stessa, però come dicevamo prima è un po' più difficile effettivamente da portare avanti per quanto riguarda invece da un punto di vista burocratico.
Jamais, tu ne cesseras de résister. Chacune de tes rues compte une histoire. Tu es triste mais plein d'espoir. Un théâtre de chourada. Tu ne comptes plus tes jours d'adai. Relève-toi, c'est pas fini. Hanadam mi valastini. Les âmes de tes enfants.
sauver.